Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo alla festa, alla domenica del 7 luglio, e la 14ª domenica dell'ordinario dell'anno B. La prima lettura è parte da profeta Ezechiele, è stato mandato con gli esiliati e che hanno un atteggiamento che non ha una risposta desiderata, ma succede sempre dappertutto quando specialmente ci si trova in una situazione che non è né prevista né desiderata e a volte anche ostile. Dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 2, versetti 2-5. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Vado adesso alla seconda lettura, che è il Salmo, molto breve anche, il cui ritornello dice: i nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. E la seconda lettura viene presa. Adesso vado alla seconda lettura, dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo agli abitanti di Corinto. Dice Paolo al capitolo 2, versetti 7-10. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Adesso vado al Vangelo. Il primo sistema qua. Ecco. Il Vangelo di Marco, al capitolo 5, al capitolo 6, versetti 1-6. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joseph, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Ecco, abbiamo ascoltato come ogni sabato la finale con l'Alleluia di Handel. Mi pare che per il tempo pasquale sia veramente un pezzo che da sempre allarga il cuore. Allora, abbiamo ascoltato un Vangelo piuttosto difficilino quest'oggi, e forse anche per noi. È il concetto che abbiamo di Dio in testa, il rapporto che abbiamo con Dio e il modo con cui Gesù entra dentro nella concretezza quotidiana, forse anche oggi, come allora, riescono per un verso o a scandalizzare o comunque a non accogliere la realtà di Gesù così come si presenta nel Vangelo. Non lo dico perché penso male di qualcuno, ma perché anche noi abbiamo bisogno, e se qualcuno ci domandasse: ma com'è che lo pensi Dio? Com'è che pensi la presenza di Gesù nella tua vita? Se qualcuno dovesse rispondere, ciascuno di noi, forse non sarebbe più semplice, tanto così facile e semplice a parole, dire quello che veramente abbiamo dentro. Allora mi servo un po' anch'io, come altre volte, dei contributi di altri, naturalmente, ma proprio per fare un servizio, per dare la possibilità a tutte le persone di vedere come, ascoltando, prendendo sul serio, le cose possono avere parecchi significati. Allora, gli ambienti più difficili per Gesù, è strano ma vero, sono i luoghi religiosi. Nel Vangelo di Marco, Gesù per tre volte entra in sinagoga, e guardate che il numero tre ha un significato di totalità, che riguarda quindi non soltanto quel momento là e soltanto quelle persone là, ma riguarda tutti quelli che ascoltano sul serio questa parola del Signore e quindi che si ritrovano oppure no in quello che viene detto. Entra per tre volte nella sinagoga e ogni volta Ogni volta è una situazione di conflitto. Nella prima Gesù viene interrotto nel suo insegnamento. Nella seconda addirittura i farisei decidono di ammazzarlo e la terza, quella di adesso, la gente non lo considera per nulla. Di qua dice la lettura di oggi: partì di là e venne nella sua patria. L'evangelista non mette il nome di Nazaret. La sua patria è Nazaret. Non mette il nome di Nazaret perché vuole indicare che quanto avviene qui non è limitato soltanto al suo paese, ma indica per tutta la sua nazione. I suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. L'evangelista sottolinea che Gesù in sinagoga va a insegnare. E il suo insegnamento è esattamente il contrario di quello che veniva imposto dagli scribi. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti, rimangono sconvolti. C'è qualcosa di nuovo, e dicevano, e la reazione è negativa: da dove gli vengono queste cose? Cosa significa questo da dove? Significa che non viene da Dio. È la folla, la gente, i partecipanti alla sinagoga che sono le vittime dell'insegnamento degli scribi, i teologi di allora, che hanno già sentenziato che Gesù opera per mezzo di Beelzebub, il principe dei demoni, e quindi sospettano di questo suo insegnamento e dicono: e che sapienza è quella che gli è stata data? Visto che Gesù insegna l'esatto contrario di quello che gli insegnano gli scribi, la sua sapienza non può provenire da Dio. E poi i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani, non è Gesù che compie delle azioni, ma le mani, come se Gesù fosse uno stregone. Quindi è la folla e i partecipanti all'assemblea di preghiera della sinagoga che crede in maniera acritica a quello che gli scribi hanno loro insegnato. Ed ecco l'espressione carica di disprezzo. Non è questo, non nominano il nome di Gesù, non si rivolgono a Gesù, eppure era loro concittadino con termine di cortesia, non si rivolgono a Gesù con cortesia, eppure era loro cittadino, ma con un termine dispregiativo. Non è costui questo, non è questo il falegname. E lo definiscono il figlio di Maria. Immagino che qualcuno di noi dirà che questa è una bellissima lode alla Madonna, e invece proprio non è per niente così, è contrario. Questo è grave, perché un individuo era sempre indicato col nome del padre. Il figlio del padre. Era il padre che dava la vita, dava il seme di vita. E guardate che questo patriarcato non è mica lontano, Il cognome che abbiamo non è il cognome della mamma. È il cognome del padre, il luogo dove la donna andava a risiedere dal fidanzato, cambiava casa e andava a casa dell'uomo, allora come oggi. E allora anche qua, dirlo il figlio di Maria, questo è grave, perché un individuo era sempre indicato con il nome del padre, il figlio del padre. Perché dicono il figlio di Maria? Le ipotesi possono essere due. O che questo figlio è indegno di portare il nome del padre perché non si comporta come il padre, o peggio, che sia considerato senza padre. E comunque è un'espressione molto insultante. E poi si elegono tutti i fratelli. E la conclusione allora è: ed era per loro motivo di scandalo, di inciampo, vuol dire che non gli danno credito. L'Evangelista mette in guardia che la sottomissione a critica all'insegnamento religioso non solo non permette di accogliere la parola del Signore e la ricchezza di vita che ne comporta, ma ne rende refrattari e ostili. E infatti il commento di Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e a casa sua. Patria, parenti e casa sono tre realtà, quindi indica la totalità. Perché il profeta è disprezzato? Perché il profeta, in sintonia con il Dio che fa nuove tutte le cose, trova sempre resistenza dagli ambienti religiosi. In nome del Dio del passato non si riconosce il Dio che si manifesta nel presente, e quindi negli ambienti tradizionali, negli ambienti conservatori, dove vige l'imperativo «si è sempre fatto così», ecco che l'azione di Dio diventa inoperosa. E infatti, scrive il commento l'Evangelista, «e lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose». Scusatemi. È sempre fatto, ed ecco che lì non poteva fare compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Poi ci sarà il commento di Hermes su questo, che è molto bello. Gesù non si ferma, Gesù non si mette a fare polemica, Gesù non riconosce la realtà, ma continua a fare a quelli che... L'Evangelista di nuovo dice qua, e infatti scrive e commenta, dice qua, si è sempre fatto così, ecco che l'azione di Dio diventa inoperosa. E infatti scrive e commenta l'Evangelista, e lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. L'Evangelista di nuovo mette in guardia, attenzione, che l'adesione all'insegnamento religioso a critico rende refrattari all'azione di Dio. E termina il brano: e si meravigliava della loro incredulità. Gesù stesso si meraviglia di questa loro incredulità, e l'Evangelista si richiama qui al seme che è caduto sul terreno, ma subito sono venuti gli uccelli, immagine di Satana, del potere che lo ha eliminato. Quindi Gesù ha fatto fallimento totale nella sua patria per colpa dell'insegnamento tradizionale religioso. Questo è il commento di Alberto Maggi, e l'ho letto, e adesso passo a questa pagina di Hermes Ronchi, dove... Allora, vediamo un po'. Devo prendere quella del 2018, eccolo qua. Gesù andò nella sua patria, i discepoli lo seguirono. Questo è Hermes Ronchi. Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma in una felice disseminazione. Percorreva, e alla finale, proprio l'ultima frase, percorreva i villaggi insegnando. A Nazareth non è creduto e, annota il Vangelo, virgolette, non vi poté operare nessun prodigio, ma subito si corregge. Solo, eccolo qua ancora, il Vangelo, solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Il rifiutato non si arrende, si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto non si deprime, continua ad amare anche pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco, è solo stupito, si meravigliava della loro incredulità. Così è il nostro Dio, non nutre mai rancori, lui profuma di vita. Da prima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si muta così rapidamente in scandalo? Probabilmente perché l'insegnamento di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, bellissima definizione. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo. È venuto a portare un insegnamento nuovo, mettere la persona prima della legge, a capovolgere la logica del sacrificio sacrificando se stesso. E chi non è omologato alla vecchia religione non si riconosce nel profeta, perché non si riconosce in quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria fanno proprio come noi, che amiamo andare in cerca di conferme a ciò che già pensiamo, ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. E poi Gesù non parla come uno dei maestri di Israele, con il loro linguaggio alto, religioso, ma adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni, racconta parabole laiche che tutti possono capire, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. Sono osservazioni queste che di una attenzione e di una sensibilità straordinarie. E allora, dov'è il sublime? Dov'è la grandezza e la gloria dell'Altissimo? Scandalizza l'umanità di Dio, la sua prossimità, il suo essere con noi. Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo, che Dio si incarna, entra dentro l'ordinarietà di ogni vita, abbraccia l'imperfezione del mondo, che per noi è sempre comprensibile, ma per Dio sempre abbracciabile. Nessun profeta è accolto nella sua casa, perché non è facile accettare che un falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, pretenda di parlare da profeta con una profezia laica quotidiana che si muove per botteghe e villaggi fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e impropri. Ma è proprio questa l'incarnazione perenne di uno spirito che, come un vento carico di pollini di primavera, non sai mai da dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa oltre. Ecco, ho letto commento di Hermes Ronchi. E adesso ho trovato un altro qua, un certo Giacomo Falco Brini, Don Giacomo Falco Brini. Ho trovato anche questo, fa alcune osservazioni anche di attualità. Se qualcuno ha voglia di interrompermi intanto, di dire già qualche cosa, io lascio aperto, perché so che sentire sempre la stessa voce, e poi che non è farina del mio sacco, è ancora più difficile, ma sono cose che possono riempire anche il nostro cuore, la nostra sensibilità, se prestiamo un'attenzione vigile. Allora, Don Giacomo Falco Brini dice: Gesù torna a casa, Il suo era un ministero costantemente itinerante: Cafarnao, Betsaida, Corazim, Gerico, Gadara, Tiro, Sidone, eccetera. Il Signore era predicatore instancabile, percorreva i villaggi d'intorno insegnando, la finale della parabola di oggi. Cioè, oggi diremmo che predicava a partire dalle periferie della vita di Israele. È bello pensare a Gesù che ogni tanto torna a casa, è molto umano. Chi di noi non sente bisogno ogni tanto di tornare in luoghi divenuti familiari? Anche nella sua Nazareth Gesù predicava. Ma il Vangelo di oggi ci ricorda che tra i suoi concittadini non avveniva quello che invece succedeva altrove. E questo diede occasione al Signore Gesù di formulare la celebre legge dello Spirito che riguarda tutti gli autentici profeti. Perché deve accadere questo ai profeti? Perché è toccata questa sorte anche a colui che è più di un profeta? Anche nella prima lettura tratta dal libro di Ezechiele si narra della sua vocazione segnata dal rifiuto. Anzi, il profeta si rende conto che Dio lo chiama subito a partecipare del suo stesso rifiuto. Figlio dell'uomo, io ti mando i figli di Israele a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Come dire, il vero profeta sa di essere chiamato da Dio. Significa portare e sentire su di sé il rifiuto di Dio da parte degli uomini, fino alla disponibilità di diventare se stessi un rifiuto. Un mistero che non avrà mai una spiegazione logica. Osserviamo l'atteggiamento dei cittadini di Nazareth davanti al Maestro che predica e cerchiamo almeno di cogliere qualcosa di questo mistero. Il testo ci dice che molti sono colti da stupore. Essi si rendono conto che davanti a loro c'è qualcosa di assolutamente nuovo. Eppure, quell'iniziale sentimento di meraviglia non sfocia nell'apertura del cuore e della mente, bensì in un confronto reciproco dentro cui la presunta conoscenza che hanno di Gesù fa problema con la novità delle sue parole e delle sue azioni. Il testo conclude lapidariamente ed era per loro motivo di scandalo. Gesù è chiamato per la prima volta nel Vangelo di Marco il falegname. Questa parola usata dai suoi concittadini esprime molto più di quel suo semplice significato. In Israele, è interessante questo, in Israele quasi tutti possedevano della terra. Chi l'aveva persa per sopravvivere faceva lavori modesti, tra questi il creare manufatti o riparare piccole cose in legno, un lavoro artigianale che non era considerato affare proficuo o di prestigio, ma piuttosto da diseredati. Se facessimo una operazione di attualizzazione, quale lavoro odierno potrebbe compararsi a quello che Gesù imparò da Giuseppe? Quale lavoro oggi tutti considerano da diseredati? Pensateci bene. Se per caso la vostra fantasia ne ha trovato uno, state attenti, quello è il lavoro che Dio oggi sceglierebbe. Non è costui il falegname. Questa parola ci dice anche cosa furono i suoi poco più di 30 anni a Nazareth, un'esistenza assolutamente anonima come uomo, impegnato in un lavoro povero e irrilevante, al punto che per gli abitanti di quella città non è possibile che le due realtà si possano congiungere nella persona di Gesù. Come può proferire tale sapienza e compiere tali prodigi un semplicissimo uomo che lavora con legname? Ma non l'abbiamo mai visto girare con i rabbi riconosciuti dal popolo e dalle sinagoghe. Com'è possibile? E noi sappiamo benissimo da quale famiglia proviene. Sappiamo chi sono i suoi parenti, sappiamo. Ed ecco che la loro meraviglia iniziale, quella spinta interiore suscitata da una sorprendente novità che potrebbe aprire la mente e il cuore alla luce della fede, s'arresta davanti alle sembianze troppo comuni di Gesù ed essi finiscono col chiudersi nel loro cuore. La fede suscita accoglienza, ma anche scandalo e rifiuto. San Paolo, nell'affrettarsi a chiarire agli abitanti di Corinto il contenuto della fede, mette in evidenza il suo contenitore e richiama le conseguenze del suo annuncio. E mentre i giudei cercano i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. È una riflessione che può anche stancare. Do spazio alla telefonata. Pronto?
Ciao Albino, ciao Piero.
Ciao Piero.
Ciao, grazie delle letture, perché penso che lette come Vangelo facciano bene, lette come favole fanno sempre bene, perché sono l'inno al buono, all'amore, al tracciato del bene. E tu sai che io ho sempre uno spirito da rompiscatole, lo sai, vero? Tu mi accetti perché sei un virtuoso, perciò accetti tutti, hai pazienza. Siamo d'accordo su questo?
Vai, tranquillo.
Mi senti bene o senti, devo alzare la voce?
Alzi un po' la voce se puoi.
Io sono rimasto un po', non te l'ho mai detto, però mi è capitato un giorno di andare in un bar e trovare due fraticelli del santo molto giovani. Io non sono di quei giornalisti che cercano di rompere le scatole in modo schifoso, perciò mi limito a dirti che li ho trovati un po' strani e farfugliavano delle cose, insomma, che non denotavano una salute mentale impeccabile. Nessuno è sano, mi so il primo, però insomma qualche frase con senso compiuto riusciamo a spiaccicarla. E mi hanno parlato di 100 euro al mese, 150. Allora io ti dico, a fronte di favole o parabole o Vangelo bellissimo, che è una guida, e sono stato il primo, mi sembra, a dirti che secondo me frequentare una chiesa con spiritualità, raccoglimento, anche se non credi, fa bene. Su questo proprio. E io, fatalità, ho conosciuto dei preti. Per esempio, hai il tuo sostituto, come si chiama il prete che viene ogni tanto a sostituirti?
Sì, mio amico, sì.
Come si chiama, che non mi ricordo?
Dai, dammi una mano. È venuto ieri.
Sì, va bene. Io di quel prete là, ha un'onestà intellettuale, una chiarezza, una pazienza, però una pazienza onesta. Che però voglio dirti, ritorno a bomba, i frati fraticelli strani raccontano cose strane, 100 euro, 150 al mese, e non senti supportate veramente da una chiarezza, un percorso, una volontà. Ma secondo te, no? Viviamo nella società nel quale ci sono gli infiltrati, gli inquisitori, i giornalisti che vanno dentro le associazioni, che fanno anche bene. Ma come mai non c'è mai stato su Famiglia Cristiana che ci sono infiltrati in qualche convento per capire se è tutto così acqua di rugiada, se questo Vangelo che tu ci stai leggendo, e ti ringrazio, si è interpretato poi in tutti gli ambienti o statisticamente, se si dovrebbe fare chiarezza. Tu hai già capito quello che voglio dire. A Natale, al Santo, all'Arca, va solo un certo partito. Non vanno tutti, va solo un certo partito, vanno solo sempre i soliti personaggi. E siccome girano anche tanti soldi, a suffragio di tutto questo bel racconto, di queste belle favole, di queste belle letture, cioè, ma non per dire, sai, ti si marzo e te vedi tutto marzo, insomma, dopo il Vangelo, siccome apro il giornale, generale dei carabinieri, al governo Gentiloni faceva così, così, che cioè, li vedi, sembrano i principi della purezza, gente cattolica. Andreotti tutte le mattine alle 6 era un fervido religioso, spirituale, andava in chiesa, era lì sempre. Cioè, delle volte anche un senso critico, come sto facendo io, magari lo sto facendo male, lo sto facendo da pettegolo, però spero che nelle mie chiacchiere, nel mio così tirare il sasso, non è che nascondo la mano, ti ho argomentato, ti ho spiegato, cioè ci fosse una valutazione non sciatta, non grossolana, non i soliti attacchi alla persona. Cioè, ogni qualvolta qualcuno... Ho capito che quando uno colpisce nel segno viene attaccato alla persona. Ma tu cosa fai? Ma ti dove sei? Ma ti cosa che ti ho fatto? Ma te hanno fatto? Cioè, quando c'è uno colpisce nel segno, cioè, e si butta, hai capito, in cacciara. Si butta il mazzo, si butta le carte per aria. Cioè, delle volte sarebbe bello portare un certo ragionamento, ma non portato solo a portare zizzania, per costruire, perché penso che tutti ci piacerebbe, siamo un po' idealisti, e delle volte quando facciamo dei ragionamenti molto profondi, come quelli che stai facendo tu, stai parlando di Gesù Cristo, falegname, che è una persona umile, guarda che cosa ha dato spunto, non so dire, se veramente resuscita e vede la sua chiesa, e sente Piero che ha detto sta roba qua, avrebbe voglia di fare chiarezza, avrebbe voglia di andare... Avrebbe voglia a un tirare un sasso così, avrebbe voglia di dare delle risposte un po' più, perché delle volte veramente è disarmante fare con dati, cifre, dire ma quella persona, quel sistema, che persona parla tutti bene, hai capito? Cioè, sono risposte da osteria queste.
Buono.
Ciao, grazie della pazienza.
Buona giornata anche a te. Però ti mando scusa anche, ma vorrei finire il ragionamento che porta anche una oltre che una riflessione per me molto bella, molto interessante, ma che porta anche l'attualità su questo. E qua dice questo amico Don Giacomo Falcobrini: allora, so che potrei risultare ripetitivo, ma come non richiamare in proposito la persona e il ministero di Papa Francesco per riconoscere questa pagina di Vangelo nella vita odierna. Non mi viene un esempio più chiaro. L'uomo Gorka Mario Bergoglio, come Papa, ha sorpreso tutti sin dal suo affacciarsi sul balcone di Piazza San Pietro per salutare il popolo di Dio che lo acclamava. Da quel giorno in poi i suoi gesti, le sue scelte, le sue parole, i suoi silenzi, il delicato esercizio del servizio pontificio, da un lato sono accolti con gioia e gratitudine da una gran parte della Chiesa, ma anche fuori di essa, che glorifica Dio per i segni che ci lascia. Da un altro lato, invece, vediamo una Chiesa che non solo è letteralmente scandalizzata per quello che dice e che fa, ma lo ostacola in tutti i modi quando non lo deride apertamente, osteggiandolo con tutti gli argomenti possibili. Questo Papa sarebbe troppo accogliente e misericordioso, troppo semplice e teologicamente poco preparato, nonché responsabile della perdita di autorità e serietà del papato, e a nulla sono valsi i richiami del Papa emerito, tanto rimpianto, sceso a difendere apertamente cultura e solidità ortodossia dell'impianto teologico di Bergoglio. Il Vangelo di oggi sottolinea che a Nazareth Gesù non poté operare granché. Alla luce del capitolo precedente che abbiamo meditato nel Vangelo di domenica scorsa, si comprende facilmente il perché. A Dio non piace operare senza la fede dell'uomo. La fede come fiducia in Lui è ciò che gli permette di essere quello che è Dio, quello che è Dio. Ma quando in qualche modo l'uomo si mette davanti a Lui come un Dio che sa tutto, Allora il Signore, nella sua maestosa umiltà, rispetta la sua libertà, sempre. Eppure, i due protagonisti di domenica scorsa, il padre della fanciulla, che ha riavuto la vita, e la donna malata, che perdeva il sangue, eccetera, non sono discepoli di Gesù, ma vengono esauditi per la propria fede, per la loro fede. hanno fede in quell'uomo. Di questo, da questo comprendiamo che sulla strada del Signore sono ammessi tutti. Nessuno deve sentirsi un intruso, un abusivo o un non avente diritto. Per avere accesso al suo cuore e al cuore di Gesù c'è solo un requisito: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Una cosa è certa, e si meravigliava della loro incredulità. È una cosa che mi fa sempre pensare tanto. È così incredibile l'incredulità dei suoi concittadini che Gesù stesso ne rimane stupefatto. Anche Dio, fattosi carne in Gesù, si chiede come sia possibile preferire di non credere. Una meraviglia ben diversa da quella che lo colse udendo il grido del cieco ai bordi della strada di Gerico, ascoltando la proposta del centurione romano che aveva il servo gravemente ammalato, o contemplando i gesti della peccatrice accovacciata ai suoi piedi, oppure rimanendo esterrefatto davanti all'indomita fede della donna sirofenicia. Una meraviglia che lo condurrà fino alla croce, nell'estremo tentativo di portare nuovamente il cuore umano a non rifiutarlo e ad aprirsi alla meraviglia dell'incontro col Dio vero. Ha fatto un ragionamento questo prete, secondo me, che apre proprio un canale. Ho qua con me La vita a via aperta da Gesù di José Antonio Pagola, che dice: la vita di un cristiano comincia a cambiare il giorno in cui scopre che Gesù è qualcuno che gli può insegnare a vivere. I racconti evangelici non si stancano di presentarci Gesù come maestro, qualcuno che può insegnare una sapienza unica. Questa sapienza che tanto sorprende i suoi concittadini di Nazareth. Di fatto, i primi che si incontrarono con lui si chiamarono discepoli, alunni, vale a dire uomini e donne disposti a imparare dal loro maestro Gesù. Noi cristiani di oggi dobbiamo domandarci se non abbiamo dimenticato che essere cristiani significa semplicemente vivere imparando da Gesù, scoprire progressivamente da Lui qual è il modo più umano, più autentico e gioioso di affrontare la vita. Quanti sforzi non si fanno oggi per imparare a prevalere nella vita, metodi per ottenere il successo nel lavoro professionale, tecniche per conquistare amici, arti per uscire vincenti nelle relazioni sociali, ma dove imparare a essere semplicemente uomini? Sono parecchi cristiani per cui Gesù non è in alcun modo l'ispiratore della loro vita. Non riescono a vedere quale rapporto possa esistere tra Gesù e quanto vivono ogni giorno. Gesù si è trasformato in un personaggio che credono di conoscere da piccoli, mentre in realtà continua ad essere per molti il grande sconosciuto. Un Gesù senza consistenza reale, incapace di animare la loro esistenza quotidiana. E tuttavia, quando Gesù, se meglio conosciuto e più fedelmente seguito, potrebbe trasformare la nostra vita, non come il lontano maestro che ha lasciato all'umanità un'eredità di meravigliosa sapienza, ma come qualcuno che è vivo e che dal fondo del nostro essere ci accompagna con pazienza, comprensione e tenerezza. Lui può essere il nostro maestro di vita, può insegnarci a vivere non per manipolare altri, ma per servire. Può farci scoprire che è meglio vivere dando che accumulando. Ascoltando il suo messaggio, seguendo i suoi passi, possiamo imparare a vivere in modo più solidale, meno egoista, a rischiare di più per tutto quello che è buono e giusto, ad amare le persone come le amava lui, a confidare nel Padre come lui confidava. Per molto tempo l'Occidente ha quasi completamente ignorato il ruolo dello Spirito nella guarigione della persona. Oggi invece si riconosce apertamente che gran parte delle malattie moderne sono di origine psicosomatica. Molte persone ignorano che la loro vera malattia si trova a un livello più profondo dello stress, della pressione arteriosa o della depressione. Non si rendono conto che il peggioramento della loro salute ha la sua gestazione nella loro vita assurda e senza senso, nella mancanza di un amore vero, nella colpevolezza vissuta come l'esperienza del perdono, del desiderio centrato egoisticamente su se stessi o in tanti altri acciacchi che impediscono lo sviluppo di una vita sana. Certamente sarebbe degradare la fede cristiana se si utilizzasse come uno dei tanti rimedi per avere buona salute fisica o psichica. La ragione ultima della sequela di Gesù non è la salute, ma l'accoglienza dell'amore salvifico di Dio. Ma una volta stabilito ciò, dobbiamo affermare che la fede possiede una forza di guarigione e che accogliere Dio con fiducia aiuta le persone a vivere in modo più sano. La ragione è semplice. L'io profondo dell'essere umano chiede senso, speranza e soprattutto amore. Molte persone cominciano ad ammalarsi per mancanza d'amore. Per questo l'esperienza di saperci amati incondizionatamente da Dio ci può guarire. I problemi non scompaiono, ma sapere a livello del più profondo del mio essere di essere amato sempre e in qualunque circostanza e non perché sono buono e santo, ma perché Dio è buono e mi ama, è un'esperienza che genera stabilità e pace interiore. A partire da questa esperienza di base, il credente può curare le ferite del suo passato. È ben noto che gran parte delle nevrosi e delle alterazioni psicofisiche sono legate a questa capacità umana di imprimersi e immagazzinare tutto. L'amore di Dio, accolto con fede, può aiutarci a guardare serenamente errori e peccati, può liberarci dalle voci inquietanti del passato e mettere in fuga gli spiriti maligni che a volte popolano la nostra memoria. Tutto è affidato alla fiducia all'amore di Dio, con fiducia all'amore di Dio. D'altra parte, questa esperienza dell'amore di Dio può guarire il nostro vivere quotidiano. Nella vita, tutto è grazia per chi vive aperto a Dio. Si può lavorare con senso nonostante la mancanza di risultati. L'esperienza più negativa e dolorosa può essere vissuta con grande speranza. Tutto può essere unificato e integrato dall'amore. Nel suo racconto, l'evangelista Marco ricorda che Gesù non poté guarire molti perché non avevano fede. Questo può essere anche il nostro caso. Noi non viviamo la fede in Gesù con sufficiente profondità da sperimentare il suo potere di guarigione. Non lo seguiamo da vicino e non può imporre le sue mani guarirci sulle nostre vite malate. Questo è un commento da un libro intitolato La via aperta da Gesù. Marco prende l'evangelista Marco, proprio lo commenta, così come vi ho letto adesso questa parte finale di quell'articolo. Allora, 049 880 90 20, mi interessa un po' perché quello che abbiamo toccato fa parte proprio della una incredulità che è data dal fatto che noi Dio lo vogliamo come pensiamo noi e non diversamente. E quando arriva con una modalità che non tocca nessuno, e vi garantisco, proprio ieri ho fatto esperienza di una modalità tutta diversa, di uno che è intubato, che ha solo le mani per parlare, però alla presenza della persona che lo ama è cambiato radicalmente ed è stato per lui un evento straordinario, ma poi ne parlerò. Pronto?
Sei bravo, sei. Mi piace ascoltarti.
Chi parla?
Do Albino Bizzotto parla e sta parlando bene. Sta parlando di verità e vita per coloro, chi ha orecchio da intendere, intenda.
Ehi,
allora,
dimmi.
Allora,
telefoni da Castelfranco, tu caro?
No.
No. E allora telefoni, telefoni da Mestre, telefoni da Mestre tu.
Io.
Va bene, dai, vai.
Okay. No, non sono da Castelfranco.
No, no, Mestre.
Neanche Mestre.
Prima di Mestre, va bene, dai, basta.
Sono Tino della Fisarmonica.
Ah, quello dell'altra volta, sì.
Sono Tino della Fisarmonica. Questo maestro qua, che ho avuto la grazia di... che l'ho conosciuto, ha detto stasera non so dove poggiare il capo. E ho detto vieni a casa mia, ti preparo un letto, deciditi se vuoi il letto in permafrost o il lattice, perché società con te, che tu mi hai detto non ti chiamo più servo, perché il servo non sa cosa che fa il Signore, voglio essere tuo amico. E ho fatto società, ma da tanti anni. Io continuo a deluderlo, sebbene che continuo a credere, perché lui vuole essere creduto come lui vuole essere creduto. Non come io credo, perché io in giro posso dire che credo, che lo amo, tutte queste cose, però lui si è meravigliato che tu hai detto il profeta in casa sua si è meravigliato per la loro incredulità. E si è meravigliato, ma dopo si è meravigliato che tu hai detto la cananea, no? Che le ha detto non è onesto perché sono venuto a portare il pane per i miei figlioli, ma anche i cagnoli mangiano sotto la tavola, permetti che vado a prendermi una briciola.
I cagnolini.
Anche lì si è meravigliato il Signore. E sai cosa ti dice oggi? E ti saluto. Come che nel passato dice questo è il mio figliolo in quale mi sono compiaciuto. E il figliolo si chiama Don Albino Bizzotto e si chiama Don Franco, non solo perché troviamo scritto nella Sacra Bibbia o Santa Bibbia, perché il Vangelo è tutta un'altra cosa, quando chi mi dice in verità ti dico, stai attento Tino a quello che ti sto dicendo, mi dice Gesù. E ora io dico, aiutami perché voglio piacerti, perché voglio quel titolo là. E allora io sono beato perché mi dici lui, beato coloro che senza vedere e toccare, tu non mi devi mostrare, perché anche se mi fai una meraviglia, non è che io credo di più, io già credo, però voglio credere come piace a te e voglio amarti come piace a te. E ti voglio dire grazie Don Albino e grazie Don Franco.
Grazie anche a te.
Quando che sono stato là, ho dedicato un brano che ti ho detto a te e un brano l'ho dedicato a Franco, perché mi piace quando c'è una voce che grida nel deserto. Il deserto non è quello fatto di sabbia, sono quelli che sentono la verità ed è tutta gratuita questa verità, ma si mettono tante idee, sono come tante farfalle che vanno a annusare tanti fiori dalla mattina alla sera. E quando hanno annusato tanti fiori, no? Alla sera dico, beh, il profumo del gelsomino, il profumo del giglio, della rosa, me lo sai spiegare? Hanno la testa imballata di profumi che non sanno più niente. Bisogna mettere orecchio a questa verità che hai detto tu, che non è tua, non è mia, è sua di lui e arriverà quel giorno. Quando che arriva quel giorno, ogni occhio lo vedrà, ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si piegherà. Ma io, sia l'occhio, sia il ginocchio e sia la lingua, io sto parlando in continuazione che Gesù è il mio Salvatore. Stammi tanto bene, Don Albino, e anche a Don Franco, grazie di tutto.
Ciao, grazie a te, Tino. E mi sono sbagliato a capire la tua voce, ti domando scusa, ma so che anche la volta scorsa avevi iniziato questo discorso e adesso... l'hai completato e l'hai completato credo anche con una sua bellezza proprio. Lo dico perché proprio ieri mi ha telefonato un amico e mi ha raccontato la vicenda di una persona giovane, molto giovane e altre cose insomma, e che però è in una condizione dove è seguito con grande amore, è seguito con la presenza della persona cara, eccetera, ma anche che desidera qualche cosa, ma non può né parlare né muoversi, è tutto fermo, non può, ma ha soltanto gli occhi e muove le dita come un pochino, e ha chiesto di poter parlare con suo fratello, ed è stato il regalo più bello che si poteva fare in quelle condizioni di impossibilità di essere così uno che può esprimere, che può dire le cose, eccetera. E l'intensità dell'incontro è stato veramente un dono. Mi è stato raccontato da sua moglie questo discorso qui, ed è una cosa che mi ha proprio commosso. Mi ha proprio commosso. Sempre 049 880 90 20. Lo dico perché quello che ha detto Tino della fisarmonica, quello che ha detto Tino per me è proprio una realtà che tocca in profondità, proprio arriva a toccare le corde più profonde di una persona. Vabbè, sempre 049 880 90 20. Vi ho raccontato anche questo fatto che per me è stata una, così come anche altri fatti che avvengono e che sono ai limiti dell'impossibilità, ma che trovano sempre un tipo di cordialità, un tipo di comunicazione, un tipo di riconoscenza reciproca, che sono regali. Sono regali, e beh, e regali grandi anche, regali grandi. Va bene, sempre 049 880 90 20, il telefono è a vostra disposizione, ho ascoltato, e se qualcuno desidera comunicare, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Don Albino, sono Sandra.
Ciao Sandra.
Scusa, ma volevo chiedere, ma come fa a avere questa fede così bella, diciamo, proprio bella come il Signore che ha chiamato? Io per esempio non ce l'ho. E difatti quando sto male, che si sta male, specialmente a questa età, e che si ormai si è raggiunti quasi alla fine, perché cosa vuole che le dica?
Sì.
Manca poco, manca
sì,
poco.
Certo, certo.
Ecco, io dico che per un essere umano, per un essere umano come quello che ha detto adesso lei, intubato tutto, che aveva gli occhi felici, io mi chiedo, ma come fa? Come è importante questo? E io non ce l'ho, e lei ce l'ha, e tanti ce l'hanno, pochi, ma tanti non so, comunque lei ce l'ha. E mi chiedo questo, io non ce l'ho, Don Albino.
Ma mi pareva che Tino prima dicesse una cosa.
Ha detto delle belle cose, sì, molto belle.
Sì, molto.
Molto belle, molto. Però io, Don Albino, devo dirlo.
Anche tu
è
però.
È dura vivere così.
Sì, ecco. Sì, è dura, ma
è dura perché se non hai niente.
È però la tua umanità che viene fuori. È dura, ma è la tua umanità che viene fuori, sempre. E questo è molto importante, al di là dei limiti che ognuno di noi esprime. Lì abbiamo i limiti, tutti.
Ne hanno tanti.
Anche tu, e anch'io, ne abbiamo tanti limiti.
Comunque io la ringrazio, Don Albino, perché come questa mattina mi sento proprio a terra, nel senso proprio, cosa sono? Niente? Grazie tante, Don Albino.
Ciao. Ma a me meraviglia molto questo fatto che, per quanto riguarda il nostro modo di desiderare e concepire, pensare e anche affermare su Dio, e quindi sul nostro modo di vivere in rapporto a, ecco, per quanto riguarda questo, la cosa straordinaria che trovo è che ogni volta che anche ci si rivolge a Gesù, la tentazione è quella di dire a Gesù che sia quello che voglio io. La tentazione è di che lui si comporti come voglio io. Tino prima l'ha accennato questo aspetto. E invece non è così. Lui si comporta sempre andando avanti. Si affida ai suoi che sono dei pescatori che se ne intendono di barche e di altro, ma non sono nient'altro, e si affida per il mondo intero. Per il mondo intero. Ma come fa? Ma come ha fatto a fare una roba del genere? Com'è che si organizza un governo, una cosa grossa, eccetera? Com'è che si fa? È Gesù che non, anche all'ultimo di questo mondo si riconosce e va avanti insieme. Ecco, la novità che trovo nel Vangelo, la buona notizia, è che nessuno, l'ho detto tante volte questa frase, che nessuno è meno figlio di un altro. Noi abbiamo confuso i nostri limiti, i nostri desideri e anche le nostre volontà, ma anche i nostri bisogni. Abbiamo confuso facendo di Dio un pochino quello che può darmi la carta vincente. E abbiamo sbagliato tutto in questo. Non, è Lui che si mette e che desidera e che si offre e che regge anche la nostra incapacità, le altre cose che non vanno. E anche noi siamo capaci di cose nuove e diverse. Anche noi siamo capaci di cose nuove e diverse. La vita è sempre una sorpresa, sempre. E se è una sorpresa, allora è possibile anche godere delle sorprese. E se è proprio possibile. E allora con senza pretese, ma con... c'è un'altra telefonata. Pronto?
Sono Nives.
Ciao Nives.
Aspetta che abbasso, altrimenti mi senti due volte.
Brava. Ecco, difatti, abbiamo sentito due
Eccomi
volte.
Eccomi qua. Senti Albino, io posso solamente dire la gioia che può dare la preghiera e la serenità che dà la preghiera e anche i miracoli fa la preghiera. Te lo garantisco io, di persona, ho avuto l'esperienza personale. Non si può mai parlare perché le persone hanno talmente poca, diciamo, non comprendono questi miracoli. Non proprio, esulano dalle loro idee che hanno, che si costruiscono. Io invece sono contrario a tutto questo perché ho la prova tangibile di quello che succede a me, personalmente a me. Io non credo di essere privilegiata, che Dio non può avere privilegio per nessuno, visto che siamo tutti suoi figli. E io penso che i figli sono tutti uguali, perché se uno ama non può non amare anche l'altro. Quindi, caro Albino, vorrei tanto vederti una volta tanto, parlarne di questo che mi sta succedendo. Io trovo ogni giorno un miracolo. E quindi dico a tutti coloro che se avessero un po' di fiducia in Dio, e il Dio del Padre, colui che ha costruito il mondo, l'universo e gli universi, noi non siamo diversi, facciamo parte della sua creazione. Non siamo diversi anche dalle piante, dai fiori, da tutto ciò che ci circonda. Quindi, se avessero fiducia in Lui, troverebbero serenità e non avrebbero bisogno di psicologi, di medici, niente di niente, perché vi assicuro che tutto viene da Dio e dentro di noi la nostra parte di Dio prevale su tutti i mali di questo mondo. E vi saluto tutti, ciao, compreso te.
Grazie anche a te, Nives. Permetti però di... così un piccolo accenno al rischio che anch'io corro. Prima hai detto, non lo dico pubblicamente, io ho l'esperienza della cosa che è bellissimo, ma l'esperienza del miracolo E non è l'esperienza di un fatto fuori natura o di un fatto che esplode da qualche altra parte. L'esperienza del miracolo, cioè della gioia di vedere la novità che capita nel momento in cui anch'io mi trovo in sintonia dentro a questa realtà. E questo caso è la cosa più imprevista, è imprevedibile. Ma guardate che capita proprio in una forma semplicissima. Hai ragione. Gli altri non capiscono. No, io non è che non capiscono, gli altri capiscono e si può confidare. Però molte volte non si confida proprio per non toccare la sensibilità e il diritto di ogni persona di esprimersi senza paura di essere poi messa in pubblico e interpretata a livello così di chiacchiera o di pettegolezzo. Su questo hai ragione, e anche io sto attento su questo. Devo dirti così umilmente, ma che proprio stamattina, non a me, ma con me dopo, io il miracolo, cioè una cosa così nuova, una cosa così bella anche, umana, e imprevedibile nel modo più assoluto, quando tu hai bisogno di un'altra persona con altre competenze, con altre cose, e quella persona poi riprende il rapporto indipendentemente dalle sue competenze, ecco, quando succedono queste cose che sono imprevedibili ma sono bellissime. Sempre 049 880 90 20, e comunque grazie Nives e grazie anche agli altri. Naturalmente c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te e chi ascolta. Ma ascolta una cosa, Albino, ti ho sentito anche prima quando parlavi delle malattie moderne, no? Le malattie non ci sono malattie moderne, ci sono malattie che sono connaturate con l'essere umano. E se l'uomo, come dicevi anche tu, non fa una vita armoniosa, e soprattutto non impara a camminare con le proprie gambe, aspetta sempre la mano dal cielo, prima o dopo qualcosa succede, è normale, siamo degli animali, siamo degli esseri viventi e dobbiamo cercare di ambientarci in quello che ci circonda e non pensare di essere superiori o custodi di quello che abbiamo attorno. Ecco. Poniamo una domanda, ma e se per caso questo fantomatico Gesù, questo misterioso Gesù non esistesse e noi continuiamo ad affidarci a un'entità che non esiste e deleghiamo le nostre funzioni vitali, le nostre funzioni più importanti, perché diciamo ci affidiamo a Gesù, ma se questo Gesù non c'è, non ci fosse per caso, non è per caso che scorso proprio l'altro giorno un libro di Ivan Illich che è il Descolarizzare la società, a un certo punto dice che non parla soltanto del cristianesimo ma del sistema complessivo, no? Che istruisce le persone a sostituire la parola speranza, che è un qualcosa di autonomo che parte da noi stessi, che ci invita a camminare con le nostre gambe, con la parola aspettativa, cioè aspettarsi sempre il dono, il regalo, il miracolo dall'alto, no? Ma ripeto, se per assurdo, per ipotesi, ripeto, molto al limite, questo Gesù non ci fosse, non è perché per caso, tornando a quello che dicevi prima delle malattie, noi aspettando sempre poi va a finire che cadiamo e non siamo più neanche a stare in piedi. Va bene, ti saluto, buona giornata.
Ciao. Ma io su questo non ho la risposta teorica. Posso dirti che ho l'esperienza pratica, nel senso che la vita, le mie giornate, i tempi, le cose, le tue giornate, eccetera, è quella che siamo. La vita è quella che siamo. Ma nell'accettare e nel tentare di cogliere la novità che può portarti questo rapporto con Gesù, ognuno è libero, io non sono missionario di nessuno. Ma quando Tino prima aveva accennato a questo miscuglio tra il camminare e il ricevere per, e poter camminare insieme. Io credo che questo sia una esperienza, non è una... chissà cosa succede. Mi sono contento, ciò, tutte le volte che riesco ad accoglierlo e camminare, fare qualche cosa in rapporto buono. Perché il problema della vita sono i rapporti. Il problema della vita sono i rapporti. Avete visto anche quest'oggi i rapporti della popolazione, i rapporti della famiglia, i rapporti degli individui. Avete visto anche dalla lettura di questa mattina. Noi andiamo a cercare di analizzare, interrogare e anche a volte esaminare le persone per quello che secondo noi sono o non sono, e quindi non sono quelle che sono, ma secondo noi dovrebbero essere. Dio è dentro stesso questo discorso del rapporto. Dio è dentro a questo discorso del rapporto ed è la cosa determinante della vita. È la realtà determinante della vita. Ognuno con tutti i suoi limiti, ognuno con tutti i suoi dubbi, ognuno con tutte le sue paure e ognuno con tutti i suoi problemi e a volte anche disgrazie. Anche queste. Tutto entra nel rapporto, tutto. Allora, io non lo so, da questo punto di vista posso dirti che tutte le volte che ho tentato di prendere sul serio la parola del Vangelo e non mettermi in piazza o far vedere che io sono qualcuno diverso e di migliore degli altri, ma semplicemente di vivere e di vivere intensamente questo, ogni volta che l'ho fatto Gesù non mi ha deluso. Ma non lo dico perché io sono sicuro o perché io dimostro qualcosa, dico perché nel piccolo l'esperienza che ho è di questo tipo. E poi vi ringrazio molto e devo dire anche che portate anche tanta pazienza, però insomma è sempre una ricerca. Anch'io sono arrivato qua ricercando insieme, ma ho trovato anche delle cose interessanti e anche gioiose tutto sommato, perché vedo che quando le persone sono sincere impariamo sempre anche noi. Grazie e buona giornata, oltre naturalmente a sapere che anche Gesù è sincero.